7.20 con Confo, Hyundai e Ochsner Sport.
Buongiorno Svizzera, bentrovati a 7.20, Savoia e Fusetti a microfono.
Primo di dicembre, 281 i giorni di guerra in Ucraina, 77esimo giorno di proteste in Iran e 30 giorni alla fine dell'anno.
Oh, Fusetti, stavo riflettendo. Mi capita ogni tanto, di rado, ma mi capita. Allora, la benzina è scesa di prezzo. Ti anticipo, sì, è ancora cara.
Sì, costa comunque 40 gay più di prima.
Ma è scesa molto di prezzo rispetto al picco di agosto. La crisi energetica per ora non c'è stata. Magari ci sarà, ma per ora non c'è stata. Il Covid non è sparito, però siamo in dicembre, non siamo in lockdown e con le dovute precauzioni possiamo vivere un inverno normale dal primo, forse, dal 2020. L'inflazione si è fermata, abbiamo forse raggiunto il picco, chissà, la gente ha ricominciato a spendere un po' di soldi e il vaiolo delle scimmie è rimasto prevalentemente un problema delle scimmie.
Di questo ti do atto.
Ok. Insomma, buone notizie che non stiamo dando. In compenso, quando la benzina è schizzata verso l'alto, siamo andati avanti per settimane. Con la crisi energetica che stava arrivando, che poi non è arrivata, siamo andati avanti per settimane. E per settimane abbiamo paventato una nuova devastante ondata di Covid e ci siamo autoterrorizzati per l'inflazione per buona parte dell'anno. Poi però, il problema è che quando gli spettri non si concretizzano o le situazioni migliorano, insomma, quando le notizie sono buone o comunque meglio del previsto, noi non facciamo altrettanto baccano sui media. Così non c'è da stupirsi se le persone hanno la sensazione che le cose continuino a peggiorare e che non migliorino mai. Diamo tutte le cattive notizie con dovizia di particolari e ci disinteressiamo di loro quando cominciano a diventare buone o perlomeno a migliorare. E diamole ste buone notizie. La benzina è meno cara dell'inizio dell'anno e di agosto, il Covid è sotto controllo, anche il vaiolo delle scimmie, l'inflazione rallenta, si sta fermando, Natale sta arrivando e la maggioranza delle persone potrà passarlo con i suoi cari.
Allora, dicevamo buone notizie, Sergio insisteva sul fatto che dobbiamo dare le buone notizie, certo, bisogna dare delle buone notizie quando ci sono. Ho io una visione un po', approfittavo della sua assenza per andare avanti, ho una visione un po' diversa, sì, sono buone notizie, diamole quando ci sono dei miglioramenti, ma non facciamo finta che tutto vada bene, perché non è sempre così. I posti dove tutto ti dicono che va bene, di solito sono Corea del Nord.
Non dobbiamo dire che tutto va bene quando non va bene, ma quando comincia a migliorare dobbiamo ricordarci di dirlo. Noi purtroppo l'informazione funziona così, è chiaro, la notizia buona non fa notizia. Noi stessi, anche io e te, ogni tanto abbiamo il pessimismo cosmico, specialmente a te, devo dire che c'è un po'.
Anche Sam Bankman-Fried, anche lui è un po' pessimista in questo periodo. Lui ha 30 anni, è un uomo che ha avuto molto dalla vita fino a qualche settimana fa, quando gli è fallita la piattaforma di scambio di criptovalute, la FTX. Quest'uomo aveva, secondo Forbes, qualcosa come 26 miliardi di dollari. Ha tenuto una conferenza stampa l'altro giorno dalle Bahamas, dove aveva sede, perché lui ormai è in fallimento, ci sono dei procedimenti negli Stati Uniti nei suoi confronti. Gli ha detto: ma lei è ancora alle Bahamas? Sì, sono qui da un anno, ma tornerà negli Stati Uniti? Non ha risposto. Dice: ma come sta? Quanto le è rimasto? Dice: mi è rimasto un conto in dollari da 100.000 dollari. E aveva 26 miliardi di dollari. Diciamo che ha preso una bella legnata.
Poi c'è sempre più
però
soldi di me.
Anche, assolutamente. E il problema è che tutti quelli a cui lui, che avevano investito sulla sua piattaforma, adesso quando hanno richiesto i soldi non c'erano. C'è stato un piccolo problema, non è l'unico a star male in questo.
Ecco, vedi, per esempio, questa è una cattiva notizia soprattutto per lui.
Per lui e per tutti quelli che erano
sulla sua piattaforma. Per me, per te meno, ecco, in sostanza. Per cui, sì, diamo le notizie per l'amor del cielo, ma tornando sul discorso, il ragionamento che facevo io è: se facciamo il follow-up di una notizia, cioè se diamo il seguito, no, di una notizia che diamo, dovremmo dare l'evoluzione. Per esempio, nel caso della benzina, la benzina è ancora più alta di, molto più alta di come era qualche anno fa e soprattutto di come era quando io andavo in giro col motorino. Però rispetto ad agosto è scesa tantissimo. Ogni tanto bisognerebbe dire: ragazzi, sta succedendo questo e sta succedendo anche questo e questo non è così negativo. Magari ci alzeremo la mattina con la sensazione di non stare andando verso la fine del mondo.
Che poi diventa una cosa che cerchi. C'è anche un termine inglese che va a spiegare perché la mattina noi dobbiamo scrollare su tutte le notizie negative. Doom scrolling, qualcosa del genere.
Sì.
Che è proprio una cosa che nasce dal nostro interno. Abbiamo quasi bisogno di trovare delle notizie negative.
Sì, forse anche la sensazione di dire guarda quanta gente nel mondo sta male, io tutto sommato non vado così male, no? Che di solito è una cosa un po' così, non è una bella cosa, è un bel sentimento, però abbiamo cambiato un po' la nostra scaletta questa mattina e nel futuro sarà così, abbiamo inserito le previsioni del traffico, insomma la situazione del traffico all'interno del programma. Questo è George Benson con On Broadway.
La Cina, se ne è parlato molto, continuiamo a parlare di Cina anche perché sono importanti a livello globale, però la Cina in queste ultime settimane se ne è parlato soprattutto per le proteste della popolazione nei confronti delle misure iperrestrittive di contenimento zero Covid. Adesso hanno eliminato alcuni lockdown, soprattutto a Guangzhou, che ha 13 milioni di abitanti, una città da 13 milioni di abitanti.
Una cittadina in pratica.
Una cittadina dove ci sono state le grandi proteste in queste settimane. Hanno sospeso i tamponi di massa, perché i tamponi di massa, dove vai vai, ti tamponano. Restano alcuni lockdown in alcuni quartieri, soprattutto il quartiere di Haizhou, è un quartiere che ha 2 milioni di abitanti. Non si conoscono tutti.
Esatto, non è come, non so, le Semini a Bellinzona, per dire.
È curioso notare come le proteste non siano, cioè questo non è curioso, è logico, nella loro ottica, le proteste non sono finite sui media di Stato, ovviamente, non hanno preferito sottolineare il fatto che stavano aumentando i casi di Covid, dare delle brutte notizie per giustificare il lockdown. Quindi è logico che non siano finite lì. Ma hanno un problema con le partite di calcio in Qatar. Perché? perché la regia internazionale inquadra gli spalti e sugli spalti
c'è un sacco di gente
non
che
ci sono.
Diverte,
sì. Le mascherine non ci sono, quindi i cinesi dicono: ma scusa, siamo rimasti gli unici con la mascherina. Quindi loro...
È vero che sono 2 miliardi, per cui anche un po' di più forse. E quindi gli unici, per modo di dire, perché sono tanti. Però
sì, sono tanti. Siamo solo noi.
Però ecco, guardano sta roba e dicono: ma perché chi siamo gli scemi della situazione?
Però loro non la guardano in diretta. Cioè tutte le televisioni prendono le immagini dalla regia internazionale, hanno quei 2-3 secondi di decalage. In Cina sono 30 i secondi di decalage. Per tutti gli avvenimenti globali fanno così, perché devono avere quei 30 secondi, perché metti che mi inquadrano un Fusetti con la maglietta di Winnie the Pooh,
sì,
e non va bene.
Anche in questo caso anche noi ti taglieremo.
Sì, sì. No, però loro quando vedono Winnie the Pooh pensano che sia una presa in giro del presidente.
Ah, ok.
Quindi viene tagliato. O un cartello Free Tibet, mai si voglia che in diretta mi esca, sì, una cosa del genere. Quindi fanno dei grandi primi piani sugli allenatori e sui giocatori, mentre la regia internazionale fa vedere.
Cioè hanno una loro regia che è un po' censoria, diciamo, un pochino censoria. Sì, sì.
Vanno a cercare la buona notizia.
Sì, no. sai che ti sei contraddetto all'inizio del tuo intervento, ma io che sono una persona di natura buona non l'ho fatto notare. Però adesso sul disco, che naturalmente è il leone... The Lion Sleeps Tonight in versione tedesca, Der Löwe schläft heute Nacht, Alles Okidoki, tra l'altro è un titolo anche abbastanza lungo, di Volker Rosin. Ce l'ascoltiamo però con un senso di perplessità. Andiamo ad ascoltarlo e dopo io ti racconto perché ti sei contraddetto. In questi casi ma da dov'è che l'hanno tirata fuori questa cosa? Dal cesto della Aldi, quello dove ci sono le scarpe spaiate, una cosa così veramente brutto. Volker Rosin con alcuni bambini, credo anche figli suoi, suppongo. Der Löwe schläft heute Nacht, Alles Okidoki, è una delle canzoni più brutte che abbiamo quasi trasmesso, perché adesso non la trasmettiamo più, togliamola pure, grazie. Ecco, prendi per favore, sì, il file, tasto destro, delete, e poi cancelliamolo per sempre dalla nostra vita. Ci scusiamo per questa versione del leone che non è all'altezza di altre versioni del leone che vi abbiamo fatto sentire.
Tu hai visto la serie di successo sulla casa britannica, sulla monarchia?
The Crown. Lo so, è molto molto di successo, molta gente si porta fuori, lo guarda, poi discutono, però io non l'ho vista. No.
Adesso hanno fatto l'ultima stagione, ce ne sarà un'altra, presumo, perché Carlo e Diana hanno appena divorziato, lei ha appena fatto un'intervista alla BBC, quella in cui diceva matrimonio un po' affollato.
La famosa intervista.
Allora, in questa serie c'è anche una dama di compagnia, una delle tante dame di compagnia che la regina aveva. E visto che è una serie fatta in base alle cose più o meno vere che sappiamo dalla casa reale, questa signora si chiama Lady Susan Hussey. Lei, sì, è la moglie di Marmaduke Duke Hussey, che era il presidente della BBC. Lei non è più dama di compagnia perché non c'è più la signora a cui tenere compagnia, però ha tenuto, come le altre dame di compagnia, un titolo all'interno della casa reale. Non è che l'hanno mandata via a 83 anni, però adesso ha dovuto dare le sue dimissioni. Ha dato le sue dimissioni perché è andata un po' lunga. In un evento organizzato dalla regina consorte Camilla, contro la violenza sulle donne, si è messa insistentemente a chiedere a una signora dalla pelle nera da dove venisse. Ma ha insistito particolarmente. È vero, a una certa età magari non si è resa subito conto, però c'è la trascrizione dell'interrogatorio sostanzialmente che la Lady fa a questa signora: da dove viene? Lei dice: siamo di quale ONG era? No, ma dove proviene? Lei dice: la nostra sede è Hackney, nella zona di Londra. No, da che parte dell'Africa arriva?
Perché la vista nera e faceva fatica a mettere insieme il colore della pelle col fatto che questa fosse nata e cresciuta nel Regno Unito e che quindi fosse una cittadina britannica.
No, ma qual è la sua nazionalità?
Sì, infatti insiste.
No, sono nata qui, sono britannica. No, ma da dove viene veramente? Da dove proviene la sua gente? E qui sto andando veramente, veramente lunga. Alla fine dice: ah, vede che è caraibica.
Okay.
E alla fine ha dovuto dire: scusi. Sostanzialmente l'ha licenziata.
Sì, infatti è stato un po' tutto un momento un po' imbarazzante, sì, per la casa regnante, che è stata accusata, torto a ragione, si sta discutendo moltissimo, i commentatori poi si sono divisi in due grandi squadre. Piers Morgan, una delle personalità più influenti a livello giornalistico, dice che sono sostanzialmente attacchi motivati politicamente o comunque tipici di una certa area di pensiero woke, altri no, insomma, ma questo è sicuramente un gaffone vero, visto che abbiamo anche la trascrizione, che si è concluso con questa signora che ha dovuto andare in pensione da dama di compagnia, d'altronde ha 83 anni, ha fatto il suo, insomma, si accomodi anche a godersi un attimo, magari non so se anche le signore ex dame di compagnia vanno a guardare i cantieri, non so, nel Regno Unito.
No, ce n'è tanti. A Casa Reale quest'anno niente foie gras.
Sì, ho sentito, Carlo ha detto no. Ha detto
ci sarò
no.
Io sul trono, niente foie gras.
Io invece credo di sì. Lo dico qua, attirandomi l'odio di chiunque. A Natale sì. Sì, e come fai?
C'è chi nasce come Paperino, lo sfortunato è sempre pieno di guai. E c'è chi invece come Topolino, carino, intelligente, simpatico. Come Eta Beta,
Eccoci qua. Allora, c'è una signora che si è indignata perché abbiamo tagliato la versione tedesca del Leone, che però il problema non era che era in tedesco, il problema è che era molto brutta. E quindi noi, qui c'era della gente che si contorceva nel dolore, i nostri tecnici, alcuni hanno chiesto asilo politico in Corea del Nord.
Uno ha detto si rifiutava, si sarebbe rifiutato di andare avanti a farci la regia.
Non gli partiva più il dito praticamente. Quindi signora, ci dispiace, troveremo un'altra versione in tedesco, però un pochino più in linea con la tradizione che ha dato Brahms, Goethe e altre cose meravigliose al mondo, e non questa roba di stamattina. Allora,
momento di rassegna stampa e di sport. Maria Iannuzzi, ben arrivata, buongiorno.
Buongiorno.
E buongiorno anche a David Conti.
Buongiorno.
Allora Maria, cominciamo da te.
Cominciamo dal Blick, che parla dei salari estremamente bassi nei laboratori protetti. Stando a un rilevamento del 2019, il salario più basso è addirittura di un centesimo all'ora e la metà delle aziende paga meno di 10 franchi all'ora, quindi un terzo di quello che è il salario medio che viene normalmente retribuito.
Un centesimo all'ora, parliamo lavoro gratuito.
Praticamente è un lavoro gratuito, non si può parlare neanche di lavoro retribuito simbolicamente, direi, perché adesso questo sta diventando un tema a livello svizzero e quello che ci si chiede...
Quindi questo è quello che viene pagato agli, chiamiamoli così, ospiti dei... quindi non ai, diciamo, ai monitori, le persone che hanno dei problemi, che sono ospiti di questi laboratori protetti, che fanno comunque del lavoro e che sostanzialmente non vengono pagati.
A fine giornata hanno 8 centesimi.
Sì, esatto, è quello, ho capito bene.
Esatto, sì, okay. Sono persone che poi devono far capo ovviamente alle prestazioni complementari, certo, alla I, perché altrimenti non arriverebbero a fine mese comunque.
Sì.
È quello che chiede Inclusione Handicap, di dare un, che il lavoro è lavoro e quindi andrebbe retribuito in una maniera equa, e che questa per Inclusione Handicap è quasi una segregazione del lavoro protetto che non porta a quello che sarebbe l'ideale, una fusione tra lavoro protetto e lavoro normalmente retribuito. Ecco.
Esatto, il lavoro tout court, diciamo così. Il lavoro è sempre lavoro. Lì il titolo è molto, molto carino, Jeder Rappenzell, cioè ogni centesimo conta una volta all'ora. E ogni centesimo conto, sapete che è stata anche una famosa trasmissione anche nostra, che, per cui raccoglievamo fondi per delle cause nobili, utili, interessanti.
Ed è un tema, aggiungo, che secondo i giuristi interpellati dal quotidiano è particolarmente attuale nei cantoni dove si è introdotto un salario minimo. Perché qui
il salario minimo deve valere per tutti.
Esatto, questa è anche la questione che viene sollevata nell'articolo.
Ci sono alcuni di questi cantoni, compreso il Canton Ticino, in effetti.
Allora, David Conti, sport, da dove vogliamo partire? Da quanto è successo ieri, da quello che succederà oggi, ai mondiali intendo?
Sì, oggi c'è una prima in assoluto, no? Per la Coppa del Mondo in 22 edizioni, se non sbaglio. Ci sarà finalmente, aggiungo, un arbitro femmina o un'arbitra, Stefani Frappara, che dirigerà questa sera l'incontro tra Costa Rica e Germania. Insomma, si abbatte un altro muro nel mondo del calcio che, lo sappiamo, è conosciuto, è un mondo molto maschilista, insomma, togliamoci il molto.
92 anni di mondiali, cioè di edizioni in tutto, in 92 anni, è la prima volta che arriva un fischietto Madame, perché lei è Madame Frappara, e quindi vedremo come arbitrerà. Bisognerà guardare solo quello, perché
sì,
l'unica cosa che conta è quello, come arbitri.
Esatto.
Abbiamo visto cose particolari fatte dai maschietti fino adesso.
Infatti sì, non è che ci siano proprio anche arbitri maschi.
Devi sminuire gli uomini in questa maniera.
No, ieri c'è stata una scena.
Prova a dire femminucce, vedi cosa ti succede.
A scuola si faceva. Ieri c'è stata una scena abbastanza strana, imbarazzante alla fine di Tunisia-Francia.
Sì, infatti.
Pareggio di Griezmann, 1-1.
Tutti a casa. La TF1, che sì, il canale francese, manda le mag dopo la partita. Okay. Poi,
e invece io non ho visto.
L'arbitro gli ha detto: no, scusate, ho sbagliato. hanno rigiocato alcuni scampoli di partita. Ma
no, era finita già. Era già finita.
Ha fischiato. Finito.
Sono tornati dentro e mi hanno fatto fare un pezzettino.
Ha detto: guarda, c'è annullato. Prima te l'ho dato, ma adesso te lo tiro via.
Ah, ok, mamma mia, che roba brutta.
Capita. No, appunto, però è importante, no? Perché Frappara è lì perché perché è un bravo arbitro, cioè una brava arbitra, insomma, e verrà giudicata anche per quello. Oggi Costa Rica-Germania, insomma, non è proprio una di quelle partite del terzo turno che non conta più, cioè la Germania rischia di uscire, e quindi ecco, adesso oggi è una notizia, speriamo che diventi in futuro una, la norma, insomma, che non se ne debba più parlare.
Allora, è entrato in Champions.
Lei ha fatto proprio...
Già ne stiamo parlando troppo, facciamo finta che sia una cosa normale.
Esatto.
È una donna che fa l'arbitro.
Che ha fatto la gavetta, insomma.
Okay, si dice arbitra, tra l'altro è una forma flessa di un sostantivo italiano, quindi si fa il femminile tranquillamente, senza troppi patemi. E tutti gli errori arbitrali nella Coppa del Mondo, tutte le decisioni, tutti gli scandali finora sono stati fatti da arbitri maschi.
Allora, l'ultima cosa, durante una partita in Francia che lei arbitrava,
troppo triggerato,
un giocatore le ha chiesto: ma devo chiamarla monsieur o madame?
E lei l'ha ammonito.
Ma cosa sembro?
Non pensavo che l'avesse ammonito, via fuori. Allora, Maria Iannuzzi,
andiamo avanti.
Giornalista con la
andiamo avanti con la Neue Zürcher Zeitung, che nell'articolo di Spalo parla della crisi energetica che toccherà anche i passeggeri delle ferrovie federali svizzere.
Li toccherà nel portafoglio?
Eh sì, non nel 2023, perché ecco, dobbiamo dire, le tariffe sono state già decise e non aumenteranno per il 2023, ma dopo il 2023, ecco, questo potrebbe farsi sentire, l'aumento dell'energia. Bisogna anche dire che le FFS sono produttrici, hanno ben 8 centrali e in più hanno 8 centrali idroelettriche, e hanno una partecipazione anche a una centrale di pompaggio che assicura complessivamente il 90% del loro fabbisogno per l'energia di trazione. Cos'è successo? Ma da quanto si legge nel giornale, praticamente non hanno fatto trading, non hanno fatto speculazione, da quanto affermano i responsabili dell'FFS, ma sono stati un po' prudenti, ecco, quest'estate, a causa della siccità non hanno praticamente turbinato acqua per far fronte a un'eventuale carenza nel periodo invernale, quindi hanno acquistato a prezzi esorbitanti, il che fa sì che c'è una bolletta di 180 milioni di franchi che prima o poi andrà a ripercuotersi sui passeggeri.
Lo devo dire, cioè, nel senso, hanno temuto una penuria che poi non c'è stata, in base al timore della penuria hanno acquistato energia a dei costi esorbitanti, la penuria non c'è stata, ma adesso il prezzo del biglietto rischia di aumentare per noi. È il prezzo della paura.
È
inutile
questa cosa qua. Devi fare, penso che non
certo,
sia facile.
Certo, non è facile.
Mi costa di meno pompare l'acqua nel bacino per averlo pieno o comprarla fuori. Rischia che in inverno quell'energia che io posso produrre mi costi meno di quella che dovrò comprare dall'estero. Non gli è andata
bisogna nessuno. Anche dire, come preciso anche si legge anche nel quotidiano, che comunque le FFS sono costrette ad acquistare, perché per far fronte ai momenti di punta, comunque anche con le loro centrali non riuscirebbero a coprire il loro fabbisogno, ecco.
Ma la domanda è: quando scenderà il prezzo dell'energia, ci tireranno giù il prezzo dei biglietti oppure
sì,
no?
Sì,
sicuro.
24.
Sicuro.
Allora, un'ultima segnalazione ci arriva dal Tagesanzeiger e riguarda i contratti di apprendistato, mi dicevi?
Sì, i contratti di apprendistato. Praticamente il Tagesanzeiger titola che mai come ora ci sono state così tante interruzioni di tirocinio. Si parla di 1 su 5, del 20% del tasso di abbandono. Poi vi sono anche indirizzi come il settore della carrozzeria, l'apprendistato in questo settore, che ha una punta del 42,9%
di abbandono,
qui in questo settore ovviamente non è una bella notizia, non è un bel dato per le persone che si occupano della formazione in questo settore, perché poi vengono a mancare anche dei professionisti ma è dovuto al fatto alle false immagini che i giovani dell'età di 14-15 anni si fanno di questa professione, e che rimangono poi delusi quando scoprono di dover stare in piedi tante ore o di dover sollevare delle porte pesanti. Poi ci sono anche altri fattori che incidono, come le allergie ai solventi, allergie alle polveri, che portano, ecco, in questo caso specifico a un così alto tasso di abbandono.
E se ci sono dei carrozzieri, formatori di carrozzieri all'ascolto, ci facciano sapere se anche nella Svizzera italiana questo lo vedono.
Vorrei veramente provarci, cambiare un po', fare un altro mestiere. Mi ci vedi a No, ormai sono troppo vecchio. Ma, non riesco più a mi piego, non riesco più a tornare su.
Con la vista deve essere buono.
Poi ci devi vedere bene, sì. Allora, bisogna fare attenzione se siete in autostrada sulla A2 tra il raccordo di Bellinzona Nord e Biasca, in entrambe le direzioni, sia che state andando verso nord sia che state andando verso sud, perché è stato segnalato un cervo in strada. Quindi fate molta attenzione, è una situazione pericolosa per gli automobilisti, anche per il cervo, ma soprattutto per gli automobilisti. Quindi autostrada 2 tra Bellinzona Nord e Biasca, in entrambe le direzioni segnalato un cervo in strada, fate molta attenzione.
Allora, questa mattina mi sono imbattuto in una cartina molto particolare che parlava delle riserve d'oro delle banche centrali. Dov'è l'oro? Non Fornox, non è che spiega tutti Fornox a livello mondiale. Però dico, ma noi quanto oro abbiamo? In Svizzera.
In Svizzera, in la Svizzera. Nostra banca centrale.
La nostra banca centrale.
Non noi due.
Noi siamo messi abbastanza bene.
Sì.
Siamo messi abbastanza bene, siamo nella top 10 di quelli che hanno più oro. Chi l'avrebbe mai detto?
Mi sorprende.
Abbiamo 1040 tonnellate d'oro.
1040 tonnellate d'oro.
L'Italia ne ha 2452, la Spagna ne ha 282.
Quindi l'Italia ha più oro di noi?
L'Italia ha il doppio dell'oro che abbiamo noi.
Questa cosa ci genererà un po' così di...
E anche più oro della Francia.
L'Italia?
Sì, che la Francia ha 2437 tonnellate, che è sempre più dell'oro che ha la Russia, che è 2299 tonnellate. Però per tornare ai dati svizzeri,
la Spagna poca, però se consideri tutto quello che ha rubato nelle Americhe nel corso di 500 anni,
forse nei musei ce ne sarà
un po', però nella banca nazionale ce n'è poco.
Nazionale, parliamo di lingotti, monete, oro, senza calcolare tutto quello che è gioielli, orologi di proprietà dei cittadini, perché anche questo fa parte dell'oro. Un sesto dell'oro finora estratto è nelle banche centrali.
Finora. Perfetto.
E questo per la Svizzera vuol dire 128 grammi a capoccia d'oro.
Oh, che bello. A me non piace tanto, devo dire.
128 grammi d'oro.
E non porto l'oro, non mi sta bene. Non sta bene con la mia carnagione, col mio incarnato, no, purtroppo. Però quindi siamo messi. È una cosa positiva. Io non so, sono abbastanza ignorante in materia.
Ma è una cosa positiva. È sì. Da notare che, ovviamente, essendoci la crisi, le banche centrali hanno acquistato più oro rispetto agli anni passati.
Anche la Germania tanta, cioè qui stiamo facendo vedere, per chi ci sta seguendo in TV sulla 1, stiamo facendo vedere una mappa appunto dell'Europa, con segnato anche con il codice colore chi ha più oro, che i colori sono più chiari, chi ne ha di meno, i colori sono più scuri, quindi...
I gialli sono sopra le 200 tonnellate.
Ecco, sì, sono tanti che ne hanno tirato fuori d'oro però dalla terra, se ci pensi.
Non c'è il dato della Città del Vaticano.
Ah beh, perché sembrava brutto. Ma neanche San Marino, cioè, però, non ci stava nella carta, era troppo piccolo il numero, troppo grande, non si capiva più niente per quello. Ma noi andremo a cercarvelo e ve lo diremo nel prossimo intervento, credo.
No, perché l'ho cercato stamattina e non l'ho
trovato. Ah, non l'hai trovato?
No.
Hai proprio un segreto ben custodito?
No, immagino che ne abbiano parecchio, anche solamente a livello proprio museale, però nella loro banca, forse non è neanche il periodo migliore per andare...
A sfruculiare? No, direi di no. Lasciamoli lì tranquilli. Scintille, l'oro non fa scintille quando lo picchi insieme, non credo.
Volano, volano i satelliti sulle formiche, piano sbiadiscono le favole, quelle più antiche. Ma un arcobaleno dietro il finestrino riporta qui l'estate da bambino. Tornano, tornano le rondini dall'uragano e dietro il semaforo tu che adesso appari piano come una farfalla sopra la mia mano. Aspettata quanto attesa, come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi lascia di te come in un regalo di Natale, la curiosità di non sapere cos'è. Dritto allo stomaco, tu come un colpo di scena, scivola. Guardiamo ma senza capire cosa è stato, sembriamo una scintilla non ancora accesa, inaspettata quanto attesa. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi parla di te e tu con me. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi lascia di te come in uno scherzo a carnevale, la curiosità di non capire. Prendimi, comprami con quegli occhi da diamante che ora scintillano e il resto ormai non conta niente. Riportami l'eternità in un attimo e sarò il tuo infinito in un istante. Parla di te e tu con me.
Buongiorno Svizzera, ben ritrovati a 7.20 con Savoia e Fusetti. Sono le 8.09 minuti e 40 secondi in questo istante. Il cervo è ancora lì, eh?
Avrà trovato traffico, non fate attenzione perché un cervo in autostrada è sempre pericoloso, però
sì.
15 minuti di cervo.
Di cervo, esatto. Tra un po' sarà un cervo a primavera se rimane lì così a lungo. La dovevo dire? No, dici di che non rimane.
Non arriva.
Sì, non arriva. Okay.
Allora, abbiamo sentito nelle notizie delle 8 che Germania e Norvegia chiederanno alla NATO di coordinare un po' la protezione delle infrastrutture subacquee marine, soprattutto dopo quello che è successo, i misteriosi attacchi di fine settembre a Nord Stream.
Hanno trovato dell'esplosivo, quindi è stato non un incidente, ma un attentato, insomma.
Allora, visto che quando la notizia è negativa, la diamo, ma quando risulta meno negativa
non la diamo.
No, facciamo. Allora, il sabotaggio di Nord Stream
sì?
Non avrà conseguenze importanti per il clima.
No,
lo dicono degli, no, perché si era detto
chissà cosa succede
perché la stima di fuoriuscita di metano era di 0,5 milioni di tonnellate. In realtà ne sono uscite 0,22 milioni di tonnellate. Degli accademici cinesi hanno studiato la cosa, hanno detto: non va mai bene quando buttiamo metano così in più nell'atmosfera, perché è il gas
che ha l'effetto serra maggiore,
sì, sì. Che resta di più, è sì. bello pesante. Quindi non va bene, e abbiamo battuto gli ultimi record di fuoriuscita improvvisa, che erano della California 2015, e quindi non va bene, però non avrà l'impatto che tutti temevamo all'inizio. E questo anche messo in rapporto alle altre emissioni, perché 0,22 milioni di tonnellate sono meno dei 360 milioni di tonnellate di metano che finiscono normalmente nell'atmosfera, quindi è una goccina in più.
Sì,
quindi,
ha fatto notizia,
ha fatto male,
per questioni
però,
anche di geopolitica, non soltanto ambientale, anche perché è una specie di giallo, chi l'ha fatto, cioè, vuol dire, non è così difficile questo giallo, però insomma si sospetta la longa manus, o la manina se preferite, di Mosca nell'esplosione di questo gasdotto, che è il Nord Stream 2, no?
E anche per quello le unità navali della NATO da quel giorno stanno seguendo tutti i sommergibili che si muovono tra Mediterraneo.
Esatto, sono lì che fanno buona guardia per evitare che ci siano dei tentativi di ripetere l'exploit. Adesso ti vado a prendere questa canzone qua meravigliosa, che qualcuno di voi si ricorderà. Words di F.R. David, dipende poi se l'ho considerata alla francese o all'inglese. sappi che avevo un amico, e ho tuttora un amico, un caro amico, Matteo, che pensava, quando era piccolo, che questa canzone parlasse di un prete, Don Camisi. E invece no, parla di un prete.
Sono quei nomi da prete che si oppone alla mafia, Don Camisi.
Sì, Don Camisi, sì sì, il sacrificio di Don Camisi. Invece no, vuol dire semplicemente le parole non vengono facili, insomma mi è difficile esprimermi a parole, words Don Camisi. Canzone abbastanza kitsch ma che ricordiamo con piacere, del tempo delle mele, meraviglioso Sophie Marceau e via dicendo.
Allora, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, per gli amici ITU, ha pubblicato il suo rapporto annuale in cui ci dice tante cose, tra queste quanti di noi nel mondo hanno un cellulare.
Mettetevi seduti perché sono tanti.
Il 75% degli umani con più di 10 anni ha un cellulare. Il 75% degli umani con più di 10 anni ha un cellulare.
Cioè 3 su 4 di quelli che trovate in giro in tutto il mondo e che ha più di 10 anni ha un cellulare.
Se invece girate nei paesi ricchi,
tipo noi per esempio,
il 95% ha un cellulare.
Sì.
Quindi c'è un 5% di minori, immagino minori di 10 anni, che non hanno un cellulare, perché sono pochissime le persone, sono mosche bianche.
Cioè, in una stanza con 100 persone dici alzate la mano se non avete un cellulare, in teoria 5 te la alzano e probabilmente neanche uno in realtà, perché non è che sono distribuiti regolarmente nella popolazione. Il 95% delle persone dei paesi ricchi possiede un telefono cellulare, nei paesi poveri il tasso di penetrazione è molto minore, quindi meno di 1 su 2, il 49%, ma sempre tanti comunque.
Sì, e questo si rispecchia anche poi negli accessi a internet. L'89% ha un accesso internet in Europa, l'83% negli Stati Uniti. Se andiamo in Asia, ad avere un accesso internet è solo il 64%, in Africa scendiamo addirittura al 40%.
Naturalmente il 64% degli asiatici è più dell'89% degli europei, quindi queste sono le percentuali, sapete che è sempre un po' complicato mettersene nella testa. Comunque tantissime persone al mondo hanno accesso a internet, in Europa praticamente quasi tutti, 9 su 10 sostanzialmente, in Africa molto meno, 4 su 10, non per niente internet ormai è diventata quasi un diritto umano in pratica avere accesso a internet.
5,3 miliardi di persone hanno accesso a internet.
Sì, che appunto,
ne mancano 3.
Sì, ne mancano 3, ma sono sempre tanti. E tra questi tantissimi ovviamente sono asiatici, anche se la lingua di internet è l'inglese, ma moltissime di queste persone parlano cinese o una delle lingue indiane o una delle tante lingue asiatiche, insomma. Questo è il mondo moderno. Pensate che c'è stato io ricordo un momento in cui uno era famoso a Bellinzona perché aveva un telefono portatile che pesava 8 kg ed era Giorgio Fieschi. Il collega Giorgio Fieschi aveva il telefono in macchina che potevi fare delle telefonate da 3 minuti, poi cadeva la linea senza nessun avvertimento e non potevi veramente andare in giro, dovevi stare fermo dove telefonavi e a quel punto era quasi più conveniente andare in una cabina, però era famoso perché aveva il telefono in auto questa persona, il collega Giorgio, che saluto e che abbraccio da distante. Sono le 8:18 e Riccardo Cocciante se la canta.
La nebbia che si posa la mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà.
la casa tutta piena di mattina, e l'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca, canto, la voce in festa, canto, la banda in testa, canto, corro nel vento e canto, la vita intera, canto, la primavera.
A proposito di calcio, una notizia appena arrivata: Pelé di nuovo ricoverato in ospedale, speriamo bene per lui, una vera leggenda vivente. No, parlando un po' di cellulare, cioè è arrivata questa rivoluzione del cellulare, è difficile per chi non ha una certa età ricordarsi che una volta, se tu volevi telefonare a qualcuno, ti dovevi, ed eri in giro, ti dovevi fermare davanti a una cabina del telefono, entrare, mettere i soldi.
Se non eri un fumatore era terribile, perché esatto, entrare in quelle cabine telefoniche che erano dei posacenere,
sì,
coi vetri.
Esattamente. No, anche perché la gente fumava ovunque, cioè proprio bisogna, negli studi televisivi ci sono le interviste con la gente che fumava. Ma dal punto di vista telefonico c'erano anche dei vantaggi, perché tu
eri libero.
Cioè tu avevi la fidanzata, e dicevi: ci sentiamo giovedì sera alle 19:30.
Tu dovevi rispettare quello.
Esatto.
O lei doveva rispettare quello.
O lei anche. Avevi quel punto lì. Se rispettavi quel punto lì eri salvo, ce la potevi fare. Non è come adesso che non viene fuori la spunta blu, che hai letto il messaggino di WhatsApp e
però
ti chiedono:
Perché non risponde?
Perché non mi risponde? Cosa starà facendo il delinquente?
Esattamente dove è tuo figlio.
Mm-hmm.
Se lui accetta di essere,
sì,
controllato.
Sì.
Puoi sapere esattamente se
sì,
è stato qui, se è stato là, cosa ha fatto, cosa non ha fatto. Per i genitori dice: vabbè, così almeno vedo.
Ma non è una, in realtà non è una cosa così bella, a dire la verità.
No,
è un po' uno stress, no? Perché è un po' quella cosa tipo: ho visto che sei entrato alle 19:35, perché non mi hai risposto? Ogni tanto a mio figlio le menate gliele facciamo, bisogna pur dire.
Certo.
Mentre una volta non era così. Una volta io stavo tutta la settimana all'università e telefonavo una volta ogni tanto, costava anche tantissimo.
Di solito
per cui...
verso fine mese si chiamava.
Sì, esatto, mandami i soldi, cosa di questo genere. Il mondo è cambiato moltissimo, a volte, generalmente in meglio, diciamo la verità. Si vive bene, la vita è confortevole, si possono fare le telefonate in auto andando a casa risparmiando tempo. Io faccio tutte quelle che devo fare dall'ufficio, le faccio in auto andando a casa.
Però sono diventati anche più pigri, perché prima, non potendo telefonare dalla macchina,
sì,
non è che chiamavi tua moglie per dire: ma senti, ti ricordi dove ho messo quella fattura che devo pagare entro la fine del mese? No, aspettavi di arrivare a casa,
certo,
la cercavi.
Non... Certo.
Adesso invece scarichiamo tutti un po' le nostre ansie con le telefonate.
Sì, sì, mia figlia mi telefonava dal piano di sotto al piano di sopra. È una cosa impressionante, per dirmi di andare su, per esempio.
Ma ti chiamava?
Sì,
no,
sì.
Invece adesso vado a messaggini. Pronto?
Perché poi c'è
le porte che si aprono. E...
Quest'altra cosa delle giovani generazioni, tipo i nostri ragazzi lì in regia, che odiano telefonare. Non telefonano mai, ti mandano i vocali, ma non telefonano. È una roba, bisogna minacciarli fisicamente per farti chiamare. C'è un'idiosincrasia nei confronti della telefonata live che non si usa più. Vabbè, è il mondo che cambia. Come no, era la cosa, il mio corpo che cambia, quello dell'Elite Fiba, ma non ve la facciamo sentire. Sentiamo Smokey Robinson and the Miracles con The Tracks of My Tears.
So take a good look at my face. smile looks out of place. If you look closer, it's easy to trace the tracks of my tears. The girl seeming like I'm having fun. Although she may be cute, she's just a substitute, because you're the permanent one. So take a good look at my face. Oh, you'll see my smile.
The tracks of my tears, i segni, le tracce delle mie lacrime, le scie delle mie lacrime. Allora, ieri sera è stato indovinato il rumore misterioso qui su Rete 1, un premio di 4.900 franchi che è andato al signore che ha indovinato il rumore misterioso, che era tirare su e giù, cioè aprire e chiudere il tappo a beccuccio del flacone di detersivo liquido per lavare le mani. In realtà si poteva anche dire
di colore giallo,
di qualsiasi tipo di flacone, bastava che fosse il tappo a beccuccio. Quindi il rumore era aprire e chiudere il tappo a beccuccio di un flacone di sapone liquido, in sostanza. È stato vinto questo premio da un signore che si è portato a casa 4.900 franchi in buoni acquisti, quindi sicuramente un buon Natale. Un signore che abita in Svizzera tedesca, Ibach, si chiama Riccardo. Complimenti, Riccardo.
Allora, prima di collegarci con Agata Galfetti di Modem, che trasmette oggi da Berna, parlando di telefonini, di telefonate, di com'era prima dei telefonini, Monica ci ha mandato un bel messaggio. Dice: che ricordi, alla posta centrale di Lugano c'erano le cabine in fila con la sedia.
È vero.
Entravi, chiedevi la linea all'impiegato, chiamavi col telefono fisso durante la pausa pranzo, per chi poteva andare lì durante la pausa pranzo, e poi pagavi dopo.
Anche a Bellinzona c'era questa cosa, erano delle cabine proprio, ma anche all'entrata della radio c'era una serie di cabine, perché non nemmeno tutti gli uffici avevano il telefono, e quindi tu andavi giù di sotto, ti mettevi lì comodo, ti facevi dare la linea, chiamavi, te la raccontavi e poi andavi via, e sembrava una grandissima come dire, comodità. Poi è arrivato il telefonino e tutto è cambiato.
Agata Galfetti, siamo a Berna. Buongiorno, Agata.
Buongiorno, buongiorno.
Modem oggi di cosa ci parla?
Da Berna allora parliamo di pensioni. In pratica invecchiamo sempre meglio, la speranza di vita si è allungata, ma i soldi delle pensioni non bastano più. Urge dunque una riforma della legge sulla previdenza professionale. Se ne discute da tempo e appunto lo faremo anche noi tra pochissimo.
Allora, buona puntata e a voi, buon ascolto.
Sette e venti con Comfo, Hyundai e Ochsner Sport.